La storia in podcast di Focus.
Sono Alberto Mario Banti, sono uno storico, insegno all'Università di Pisa e insegno in particolare storia contemporanea e storia culturale. Ho studiato durante il mio percorso questioni di storia del Risorgimento, in particolare l'idea di nazione. L'ho studiato fino al 150esimo, cioè fino al 2011, poi sono passato ad altri temi e in particolare ho cominciato a studiare aspetti della storia della cultura di massa. Mi sono spesso interrogato se ci fosse un qualche tipo di continuità fra lo studio del Risorgimento e lo studio della cultura di massa. Per me la svolta dipendeva dal fatto che a un certo punto pensavo di aver detto tutto quello che potevo dire sul Risorgimento e sentivo me stesso ripetere le stesse cose. Ma il punto di continuità, secondo me, è che alla fine ho studiato e studio esperienze culturali che riguardano giovani generazioni, perché sono giovani quelli che partecipano al movimento risorgimentale e molto spesso giovani, coloro che producono le produzioni della cultura di massa, ma in gran parte anche il pubblico della cultura di massa e della controcultura anche nello spazio del XX secolo, inizio del XXI. Cultura di massa è un termine che comprende produzioni culturali di tipo molto molto diverso. Possono essere romanzi popolari, possono essere soap opera radiofoniche o televisive, possono essere film, serie TV, canzoni registrate su vinile o su CD o musiche che si ascoltano dal vivo. Tutte queste produzioni si muovono su piattaforme mediatiche molto diverse e hanno almeno due caratteristiche in comune. Sono delle produzioni culturali che sono destinate all'intrattenimento, cioè le persone utilizzano, le ascoltano, le leggono nei loro momenti di tempo libero. E poi sono delle produzioni che passano attraverso il mercato, cioè sono delle produzioni che devono essere acquistate per poterle fruire. E sono produzioni che hanno questo obiettivo, sono concepite non tanto per creare la grande opera d'arte. Il produttore, l'autore, l'autrice, non è che è lì che lavora e dice adesso farò l'opera che entrerà nell'immaginario collettivo, le antologie delle scuole. No, si fanno delle cose perché si cerca di fare soldi. Questa è una valutazione non morale da parte mia, è una valutazione solo tecnica, è anche una valutazione che non comporta delle implicazioni per quanto riguarda la qualità estetica dei prodotti. Ci sono prodotti della cultura di massa di qualità estetica infima e ci sono dei prodotti della cultura di massa di qualità estetica eccelsa, anche complicata. Parlo di prodotti che hanno successo, non mi sto riferendo a prodotti di nicchia o che vanno in ambienti underground. Ecco, quindi, che ci sia un sistema produttivo sviluppato, che ci siano delle innovazioni tecnologiche, che ci siano delle lotte sociali e sindacali per la conquista del tempo libero per tutti, che è una grande innovazione del XX secolo, ecco, questi sono elementi, presupposti fondamentali per capire come nasce, come decolla la cultura di massa. La geografia della cultura di massa è variegata e può essere anche descritta in un modo molto complicato. Adesso la riduco agli elementi essenziali che si vedono molto bene soprattutto negli anni 60 e 70 del XX secolo, ma si vedono anche in altri momenti. Esiste una produzione di cultura di massa che io definisco mainstream, ma che nella letteratura scientifica anche viene definito mainstream, che è composto da produzioni culturali molto varie che hanno delle caratteristiche in comune. Produzioni standardizzate, con strutture ripetitive, diciamone una per tutte, il must etico e narrativo del lieto fine. Sono racconti che devono consolare, rassicurare, divertire, prospettare un esito positivo. E direi che questo sistema metanarrativo è un sistema che si forma negli anni 30 negli Stati Uniti e continua a lungo, è una struttura di lunga durata, diciamo, nello spazio della cultura di massa, ancora oggi è il sistema metanarrativo egemone. Però nelle produzioni culturali di massa ci sono anche delle proposte, delle produzioni che hanno caratteristiche diverse e che convergono in spazi specifici della sociabilità e della cultura di massa, in particolare molto visibilmente negli anni 60, e in particolare a partire dal successo della musica rock, ma anche a partire dal successo dei film della New Hollywood della fine degli anni 60. Che caratteristiche hanno queste produzioni? È che mettono in discussione gli assetti narrativi della cultura di massa mainstream. Non ci sono eroi vincenti, ma ci sono anti-eroi, anti-eroine. Gente con la vita spezzata, gente che attraversa vicende drammatiche, non c'è assolutamente il must del lieto fine, anzi, i finali tragici o drammatici sono una delle cifre fondamentali di molti testi delle canzoni rock o di, diciamo, l'evoluzione narrativa dei racconti raccontati nei film della New Hollywood, da Bonnie and Clyde, a Butch Cassidy, a molti altri. Da dove viene fuori questo meccanismo narrativo? Per brevità cito un archivio poetico fondamentale che è quello del blues. Il blues per molto tempo resta una produzione di nicchia. Musicisti e musiciste afroamericane per un pubblico afroamericano. Ma a un certo punto ci sono dei giovani inglesi a metà degli anni 60 che cominciano a recuperare il blues e a introdurlo nelle loro produzioni, dai Rolling Stones in parte anche, ma in misura minore, i Beatles. E poi il successo di questi musicisti negli Stati Uniti consente, adesso uso una parola brutta ma chiara, di sdoganare il blues presso il pubblico bianco degli Stati Uniti. Che caratteristiche ha il blues? Dal punto di vista musicale è molto standardizzata come musica, ma ha un archivio poetico che rompe completamente con questa idea del lieto fine, del rassicurante, del consolante che è proprio della cultura di massa. Quali rapporti con il contesto sociale, politico anche degli anni 60? È chiaro che tutto ciò, diciamo, entra in cortocircuito attraverso meccanismi che adesso sarebbe poi lungo spiegare, ma insomma entra in cortocircuito con la formazione di movimenti giovanili politicamente orientati, negli Stati Uniti in primo luogo, con il movimento per i diritti civili, per la difesa dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, con subculture giovanili, per dire gli Yiddish. C'è una cosa però che vorrei sottolineare. La grandissima parte delle produzioni controculturali, musica rock, New Hollywood, nuove proposte off-Broadway del teatro musicale, non hanno un contenuto politico, non sostengono un movimento politico, non sostengono una posizione politica precisa. Semmai reintroducono il tragico nell'orizzonte della cultura di massa. Oppure, questo sì è una cifra comune a tutti questi aspetti che ho citato, assumono posizioni molto nettamente polemiche contro la guerra in generale, contro la guerra in Vietnam in modo particolare. Quindi non violenza e pacifismo sono dei tratti comuni, oppure la descrizione di storie antieroiche, di storie di persone alla deriva, travolte dal fato, travolte da un destino tragico. Ecco, questo diciamo è la geografia che si vede molto bene tra anni 60 e anni 70. E poi la si perde un po' di vista a partire dalla fine degli anni 70 fino ad arrivare fino ad oggi. Diciamo che in particolare la controcultura anni 60, anni 70 del XX secolo contribuisce a strutturare identità generazionali che sono positive. O positive sia dal punto di vista dei valori. Ci vogliamo disaffiliare nei confronti della società circostante, o positive anche da un punto di vista generazionale, cioè noi siamo noi, non fidarti di coloro che hanno più di 35 anni, questo è uno slogan che circola molto, cioè costruiamo un'identità che è un'identità altra. E questo, diciamo, è un aspetto molto evidente. Molto evidente anche l'apertura alla ridiscussione della segregazione razziale, perché tanto movimenti giovanili come Students for the Democratic Society, che è il più importante negli Stati Uniti, parte proprio da quello, dallo scoprire a volte che negli Stati Uniti, in aree degli Stati Uniti, c'è una pesantissima segregazione razziale, addirittura riconosciuta dalle leggi degli stati del sud-est, quando il movimento per i diritti civili fa cose che vengono trasmesse in televisione, manifestazioni, oppure le immagini drammatiche, non so, della repressione della marcia di Selma, cose di questo genere che scuotono le coscienze. Per quanto riguarda l'identità di genere, diciamo che le comunità controculturali degli anni 60 in realtà sono abbastanza attraversate ancora da mentalità maschiliste. Lì è la nascita di un movimento femminista che è importante, che nasce proprio dal dire: ma come dentro SDS o dentro i movimenti politicamente orientati lottiamo per la liberazione, riconosciamo il problema, il gravissimo problema della discriminazione razziale e non abbiamo niente da dire, solo i maschi possono parlare, e anche, diciamo, comunità altre come la comunità hippie è molto attraversata da. Però c'è anche apertura, però le istanze femministe non vengono rigettate, c'è dialogo, c'è possibilità di rimettere in discussione e spazio. Siamo in un contesto di una società ancora, quella occidentale, Stati Uniti e Europa occidentale, assai maschilista, spazio per la possibilità di espressione di artiste, da, che ne so, dal campo del rock, da Grace Lee, a Janis Joplin, a Joni Mitchell, a John Baez, Sonia Cristina. Adesso è vero che sono una minoranza rispetto ai musicisti maschi, però c'è uno spazio di espressione molto importante. Dopodiché, negli anni successivi, fine XX secolo, inizio XXI secolo, questi aspetti progressivamente, sebbene con un ritardo temporale, sono accolti anche dalla cultura di massa mainstream. Facciamo l'esempio più estremo, prendiamo Disney. A un certo punto, molto in ritardo, ma succede, Disney ha un cartone animato con una protagonista afroamericana. A un certo punto Disney ha cartoni animati con protagoniste che non devono realizzarsi per forza cercando il principe azzurro o aspettando il bacio del vero amore. Quindi, e questo è solo un esempio, tante altre produzioni, Hollywood è abbastanza rapido nel capire cosa, sono scelte morali o sono scelte di mercato? Secondo me in prima battuta sono scelte di mercato, nel senso che c'è anche un pubblico che si sta formando. Poi sono anche scelte morali, naturalmente, perché comporta l'assunzione di una posizione, di una responsabilità. Quindi, diciamo, questi aspetti, ma con molto ritardo, perché adesso le produzioni Disney, che posso dire Frozen, segnalata come la produzione più innovativa dal punto di vista delle identità femminili, è di pochi anni fa. Il movimento femminista si forma alla metà degli anni 60, quindi ci è voluto tempo, però è questo ciò che succede. Con il 1979 si impongono politiche neoliberiste. Però già in quegli anni, già negli anni immediatamente precedenti, si comincia a vedere un cambiamento nella geografia della cultura di massa. Si vede un rarefarsi delle produzioni controculturali che hanno un grande successo, non che spariscono le produzioni controculturali, ma non hanno più il successo che avevano negli anni precedenti. Come me lo spiego? Me lo spiego essenzialmente in un modo. Me lo spiego col fatto che dal 1973 le economie occidentali attraversano una fase di crisi inaspettata e drammatica dopo molto tempo di espansione. Quindi persone che perdono il lavoro, persone che hanno paura di perdere il lavoro, giovani persone che hanno paura di non trovarlo il lavoro. Allora, quello che io mi sono chiesto è questo: ora, dei giovani ragazzi e ragazze alla fine degli anni 70, quando arrivano alla fine della settimana, hanno voglia di andare a vedere un film drammatico, tragico, Midnight Cowboy, per dire il massimo del cupo, o preferiscono andare in discoteca ad ascoltare la disco music e andare a vedere un bel film che ti dà una pacca sulle spalle e ti dice: ma no, ci sono gli eroi, vedrai che ce la faremo. Ecco, è questo un cambiamento forte. Ed è un cambiamento forte che secondo me resta poi la cifra permanente delle produzioni della cultura di massa negli anni seguenti, fino essenzialmente ad oggi, fino all'inizio del XXI secolo. Quindi una restaurazione mainstream in un certo senso, facilitata anche dal fatto che le produzioni, in particolare quelle visive, prima cinematografiche, poi televisive, poi le serie TV, sono a volte di qualità tecnica assolutamente straordinaria, quindi dal punto di vista visivo uno resta incantato, ma dal punto di vista delle strutture narrative e dell'orizzonte etico che comportano, c'è un ritorno al mainstream, gli eroi positivi, la valorizzazione dei valori, diciamo, del lieto fine, della soluzione positiva a nodi narrativi drammatici. Ecco, in tutto questo, naturalmente ci sono però anche, diciamo, spazi di produzioni che vanno in un'altra direzione. Io sono rimasto colpito, trovo che siano molto importanti, per esempio, serie TV come Breaking Bad o anche Black Mirror. Ho trovato soprattutto le stagioni iniziali di Black Mirror una critica dura ma brillante dal punto di vista narrativo agli effetti che la tecnologia può avere sulle strutture sociali e anche sulle strutture politiche della società contemporanea. Quello che non trovo, cioè da un lato trovo il dominio del mainstream, la standardizzazione, il lieto fine, anche un invito all'infantilizzazione. Se vai a vedere Avengers, Star Wars, sì, bellissimi, anche complicati se vuoi, ma insomma c'è una richiesta di infantilizzazione, un patto narrativo che ti chiede un po' di regressione per accettare queste cose qui. L'altra cosa che mi colpisce, anche nelle serie TV più avanzate, è che mentre si riconoscono gli aspetti che si dicevano prima, cioè si riconosce la gravità delle discriminazioni di genere, si riconosce la gravità delle discriminazioni razziali, da Handmaid's Tale a, che posso dire, Them o ai film di Jordan Peele e molte altre cose ancora, ecco, nelle produzioni della cultura di massa trovo che non si descriva più o per niente uno degli effetti fondamentali delle politiche neoliberiste, cioè l'aumento delle disuguaglianze sociali. Se lo si fa, come posso dire, rubricando la questione sotto la categoria atti criminali. Penso in particolare a Joker o a Parasite, che mi sembra che sono due film che invece mettono in questione gli effetti delle politiche neoliberiste, però poi descrivono i comportamenti degli antieroi anche presentandoli sotto una luce non negativa, ma come se fossero non questioni politiche o sociali, ma come se fossero questioni criminali. Ecco, tutto questo, secondo me, va in sinergia con la conservazione di una immaginario, mentalità collettiva che accetta o non mette in discussione o non vuole mettere in discussione i fondamenti politici, economici e etici del neoliberismo e gli effetti che produce. E gli effetti sono molto chiari, nel senso che gli economisti ci mostrano che se tu riduci molto le tasse, soprattutto ai percettori di redditi molto alti, alla fine produci una forbice nella disuguaglianza che è molto molto netta, e chi è in basso nella scala sociale ne risente molto. Ma tutto ciò, ecco, trovo che nella cultura di massa non si bisogna andare a cercare qualche DVD usato su eBay di Ken Loach per riuscire a vedere descritto qualcosa di questo genere, se no è molto difficile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.